Sapete come si pescano le perle? I pescatori di perle dell'Oceano Indiano si calano sott'acqua in apnea, anche 40 volte al giorno, fino a una profondità di 7 metri, zavorrati da una grossa pietra legata a una caviglia. Cercano di riempire il proprio sacchetto e poi riemergono aiutandosi con una corda pendente. È un lavoro che costa molta fatica e talvolta può essere persino pericoloso. Mai il piccolo Moshe, un bimbo solitario nato nel 1920 a Jawoshitze, avrebbe pensato che da grande avrebbe esercitato proprio quello strano mestiere e lo avrebbe fatto in un modo ancora più strano rispetto ai pescatori dell'Oceano Indiano. Si sarebbe tuffato nel mare del passato per scovare le figure che avevano scelto il bene in uno dei momenti più bui della storia. Le sue perle, infatti, sono le donne e gli uomini che hanno salvato gli ebrei durante la Shoah. Le sue perle non sono né santi né eroi, ma persone comuni e si fanno trovare pronte quando c'è bisogno di loro. Nella sua vita avrebbe scovato oltre 14.000 perle, ma tutto questo il piccolo Moshe non poteva proprio immaginarlo quando, irrequieto a 13 anni, lasciò il suo villaggio, alla volta di Cracovia, senza un soldo in tasca. La prima grande avventura della sua vita. State ascoltando Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento logistico Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio. La prima puntata della nostra serie di podcast sulle persone onorate al Giardino dei Giusti di Milano è dedicata a colui che ha ideato il primo Giardino dei Giusti, quello di Yad Vashem a Gerusalemme. Un luogo dove ogni albero piantato ricorda un uomo o una donna che durante la Shoah ha salvato almeno un ebreo dalla persecuzione nazista. Moshe Beischi lo ideò sapendo trasformare il suo destino personale in un esempio universale. Scampato alla deportazione perché finito nella lista di Oskar Schindler, dopo il conflitto pagò il suo debito di gratitudine verso il suo salvatore, conducendo una campagna controcorrente affinché i non ebrei che aiutarono gli ebrei venissero onorati. Moshe è stato a lungo il presidente della Commissione dei Giusti di Yad Vashem e per il memoriale ha ricercato gli uomini e le donne che avevano rischiato la vita per soccorrere gli ebrei durante la Shoah. Né il Tribunale del Bene, Gabriele Nissim spiega lo spirito che animò Beischi in questa affannosa ricerca.
Il punto fondamentale di Beischi è stato quello di mettere in luce come l'Olocausto non sia stato un evento naturale, uno tsunami, ma è accaduto per responsabilità degli esseri umani. Proprio per questo egli ha messo in luce come erano gli esseri umani che avrebbero potuto impedire l'Olocausto. E proprio poco prima della sua scomparsa, io mi trovavo con lui in un ospedale quando aveva pochi mesi di vita perché era malato gravemente, mi aveva detto che al termine di tutte le sue indagini e ricerche si era reso conto che in ogni luogo del mondo, fosse persino il campo di concentramento, c'era sempre stata la possibilità di salvare degli ebrei.
La nostra storia inizia a Jawoshitze, un villaggio del sud della Polonia che nel 1921 era abitato per l'83% da ebrei. Nacque qui Moshe Beischi, figlio di un sarto molto religioso e desideroso di dare un futuro diverso ai propri figli.
Mon nom, c'est Moshe Beischi. Je suis né en Pologne en janvier 1921.
Il mio nome è Moshe Beischi. Sono nato in Polonia nel gennaio del 1921 e lì sono vissuto fino a 21 anni. Frequentavo una scuola polacca al mattino e una ebraica al pomeriggio.
Da piccolo, Moshe amava tantissimo il suo villaggio, eppure sentiva un vuoto. Girandosi intorno, vedeva scuole ebraiche, teatri ebraici, sinagoghe. Ma tutto questo non gli bastava. senza un soldo, ma con un'incredibile voglia di scoprire il mondo, a 13 anni, Moshe si trasferì dal fratello più grande, a Cracovia. Per poter frequentare il ginnasio, Moshe lavorò in diversi campi fino a trovare un impiego in una tipografia. Eppure, nonostante la vita frenetica nella grande città e l'arrivo di un impiego stabile, quell'irrequietezza non andava via. Si rese conto che per un ragazzo ebreo era quasi impossibile incontrare un ragazzo polacco della stessa età e vivere un rapporto sincero e profondo. Neanche i movimenti socialisti sembravano soddisfare questo bisogno di essere accettato. Secondo il Partito Socialista Polacco, gli ebrei avrebbero dovuto rinunciare alla loro identità culturale e religiosa, considerata un retaggio medievale da debellare. Sempre più solo, Moshe aderì al gruppo sionista della città, maturando con sempre più convinzione l'idea di vivere in uno stato ebraico. Così, nel 1938, il destino di Moshe sembrava compiuto. Insieme ad altri giovani sarebbe partito alla volta della Palestina per vivere in un kibbutz. Tutto era pronto per il grande viaggio, ma un problema al cuore gli impedì di lasciare la Polonia e per un anno intero dovette dedicarsi unicamente alla sua salute. Il destino, al nostro futuro pescatore di perle, aveva riservato un percorso decisamente diverso. Quando il 1 settembre 1939 3.000 carri tedeschi, 1,5 milioni di uomini e 2.000 aeroplani attaccarono la Polonia, il giovane Bejski non aveva la minima percezione del vero obiettivo di Hitler. L'antisemitismo nazista non gli sembrava diverso da quello che aveva respirato fino a quel momento. Con l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche, il paese fu preso dal panico. Moshe, invece, si sentì per qualche giorno un ragazzo fortunato perché riuscì a evitare il fronte in un esercito destinato al massacro. Erano stati reclutati tutti i giovani nati entro il 1920, mentre nella sua carta d'identità risultava nato il 1 gennaio 1921. Come molti altri ebrei, Moshe decise di passare al di là del fiume San, nel territorio che nel frattempo era stato occupato dai sovietici. Iniziò così la sua vita di fuga, una condizione nella quale si sarebbe trovato spesso negli anni successivi. Non riuscì a superare il fiume perché l'esercito polacco in ritirata aveva fatto saltare tutti i ponti. Decise quindi di tornare a Jawoszyce. Dopotutto si trattava del suo villaggio. Qui la sua vita, come quella di tutti gli ebrei, continuò tra umiliazioni quotidiane e privazioni fino al 1942.
42, j'ai perdu toute ma famille, sauf mes deux frères.
Nell'agosto del 1942 ho perso tutta la mia famiglia, tranne due fratelli. Ma mio padre, mia madre, mia sorella e tutti gli altri parenti sono stati deportati nel campo di sterminio di Bersensky.
Les Allemands sont sortis.
Mentre io e altri 1500 giovani ebrei siamo stati trasferiti vicino a Cracovia, nel campo di Plaszów.
La notte del 2 settembre di quell'anno fu l'ultima trascorsa da Moshe nel suo villaggio. Nascosto nella farmacia di un suo amico, vide una pattuglia tedesca costringere un gruppo di ebrei ad alzarsi e abbassarsi continuamente sulle ginocchia. Sembrava quasi che facessero ginnastica, ma all'improvviso caddero a terra uccisi dagli spari della pattuglia. Fu il primo vero incontro di Moshe con la follia della violenza. Il giorno dopo i tedeschi ordinarono a tutti gli ebrei di Jawoszyce di farsi trovare nella piazza alle 2 in punto, con una tuta da operaio. Dopo una prima divisione, una parte fu caricata su un treno, mentre un gruppo di 1.000 persone, anziani, bambini e malati, non cominciò nemmeno il viaggio. Moshe arrivò nel campo di Miechowitz la sera stessa. Qui vide per l'ultima volta i suoi genitori e sua sorella. Da qui, dopo un mese di reclusione, pianificò l'ennesima fuga. Evase dal campo insieme a un amico con la speranza di raggiungere villaggio, recuperare oggetti di valore e acquistare del cibo. Tornato a Jawoshice, insieme ad altre 15 persone, si rifugiò nel sottotetto di un capannone, chiuso dall'esterno da un certo Kamerdiniak, un poliziotto polacco che si era messo d'accordo con la famiglia proprietaria del luogo, probabilmente sotto ricompensa, per tenerli al riparo e informarli, quando possibile, dei movimenti dei tedeschi.
Il nostro villaggio era circondato dalle SS e dalla Gestapo. Allora, una notte, con un amico, abbiamo deciso di fuggire e di raggiungere un nostro compagno di scuola.
J'ai tapé sur la fenêtre.
Ho bussato alla finestra e gli ho chiesto, facci entrare.
Il n'a même pas demandé son père.
Lui non ha nemmeno domandato a suo padre. Mi ha detto subito, vattene, non potete restare.
Voilà, sei tu.
Forse per la rabbia, forse per l'orgoglio, Moshe sfidò il no dell'amico, nascondendosi tra la paglia del magazzino. 3 giorni dopo, finita la scorta di pane, Moshe capì che non poteva fare altro che abbandonare il villaggio, prendere il treno e tornare al campo, a Cracovia. Dopo un lungo pellegrinaggio, senza che nessuno si accorgesse della sua fuga, Moshe ritornò al campo di lavoro da cui era scappato e da lì, nel giro di pochi mesi, finì a Plaszów, il terribile lager, controllato da Amon Göth. Non un burocrate, non un fanatico antisemita. Göth amava il suo lavoro perché gli permetteva di dare sfogo alla sua violenza, come quando dalla sua villa si dilettava a sparare indiscriminatamente ai prigionieri. In questo clima di terrore, Moshe venne a sapere che vicino al campo c'era un luogo dove era possibile ricevere una zuppa più nutriente, dove le ore di lavoro non erano più di 12 e dove pareva che non ci fosse la sorveglianza nazista. Quella fabbrica si chiamava Record e impiegava 40 operai per produrre utensili da cucina. Era stata prelevata da un tedesco che al momento dell'occupazione tedesca della Polonia aveva seguito la Wehrmacht sperando di poter fare buoni affari nei nuovi territori occupati. Il nome di quell'imprenditore è Oskar Schindler.
Sapevo solo che c'era questo tedesco che trattava gli ebrei diversamente dai suoi connazionali. A quell'epoca c'erano già alcune centinaia di prigionieri di Plaszów che ogni giorno andavano a lavorare nella sua fabbrica. Sapevamo tutti che i suoi operai, almeno nel corso della giornata, non rischiavano la vita.
Era una fabbrica di lavoro forzato, in fondo, però c'era questo tedesco che gli dava la mano e lasciava persino dei mozziconi di sigaretta nel portacenere, in modo tale che Moshe Beschi potesse terminare una sigaretta. Allora questi atti di umanità in questo abisso gli avevano dato la sensazione di essere davanti all'ultimo uomo buono su questa terra, e proprio questo ultimo uomo buono lo salvò in questa famosa lista.
Se avete visto l'omonimo film di Spielberg o se siete appassionati di storia, probabilmente conoscete la vicenda della lista che l'imprenditore compilò con i nomi dei dipendenti ebrei della sua fabbrica, con l'intento di tenerli al sicuro dalle barbarie tedesche. Attraverso quella lista, dopo incredibili peripezie, riuscì a nascondere gli Schindler Juden, gli ebrei di Schindler, in Cecoslovacchia. A gestire la lista di Schindler era un capo di nome Goldberg, che faceva entrare i prigionieri in cambio di pietre preziose che questi talvolta avevano nascosto tra i loro vestiti. Moshe non aveva brillanti né per lui né per i suoi fratelli. Eppure, nella confusione del momento, successe qualcosa. Probabilmente Goldberg contò male le persone della lista e si rese conto che c'erano ancora dei posti liberi. Facciamo un salto nel tempo. Andiamo in Israele, nel 1961.
Drei Männer, Heydrich, Müller und Eichmann, zusammengeblieben und gefeiert haben.
È in corso il processo Eichmann, il gerarca nazista, che aveva organizzato il traffico ferroviario per il trasporto degli ebrei ai vari campi di concentramento. Il processo Eichmann, a 15 anni da quello di Norimberga, fu il primo processo a un criminale nazista tenutosi in Israele. L'arrivo di Eichmann in Israele fu accolto da sentimenti contrastanti e per la prima volta venne trasmesso in televisione. Anche Bejsky fu chiamato a testimoniare. Dopo la guerra, Moshe si era laureato in giurisprudenza a Parigi e poi si era trasferito in Medio Oriente, dove aveva trovato lavoro in uno studio di avvocati. Con il processo, Moshe pensò che fosse finalmente arrivata l'occasione giusta per parlare, ma ben presto si accorse di quanto fosse difficile trovare le parole per raccontare cosa aveva vissuto. E alla domanda del pubblico ministero sul perché non avesse fatto niente per fermare l'impiccagione di un ragazzo ebreo, Moshe capì che anche in Israele non si aveva un'idea veritiera di cosa era stata la Shoah.
Nello stesso campo i nazisti contrapponevano le vittime l'uni contro gli altri, avevano creato i capò. Quindi, come Primo Levi anche scriveva, una persona alla fine per sopravvivere lo faceva molto spesso anche ai danni di un altro. E quindi questo altro pianeta è di difficile comprensione, per cui tutti quelli che fanno la morale e gli dicevano che era possibile fare qualche cosa non comprendevano quello che era l'abisso che si è consumato in questi campi.
Non solo, durante il processo si rese conto di un'altra cosa. Aveva perso i contatti con il suo salvatore. Che fine aveva fatto Schindler? Terminata la guerra, era fuggito dalla Germania in quanto membro del partito nazista. Come molti altri tedeschi, aveva trovato rifugio in Argentina, dove ben presto si era reinventato, senza molto successo, allevatore di nutrie. Quindi era tornato in Germania, dedicandosi a varie attività imprenditoriali che dopo poco finivano in bancarotta. Così, disperato, mandò una lettera in Israele per cercare aiuto tra gli ebrei della sua fabbrica. Fu lì che Moshe capì che doveva organizzarsi per farlo venire in Israele.
Moshe Bejsky sentì proprio il bisogno di esprimere gratitudine verso questo uomo. E infatti, quando finì poi la Seconda Guerra Mondiale, lui si prese cura di Schindler, che non era uno stinco di santo, ma anzi aveva guai con la giustizia tedesca dopo la guerra perché non pagava i debiti. E Moshe Bejsky, per esprimere la sua gratitudine, addirittura aveva fatto una colletta che servì poi a Schindler per pagare il suo debito con la giustizia.
Quando Moshe accolse Schindler all'aeroporto di Tel Aviv, almeno 200 persone scandivano il suo nome urlando. Ognuno dei membri della famosa lista voleva ricordare un episodio dell'Odissea della fabbrica. L'arrivo di Schindler in Israele aveva fatto clamore. Si era fatta sempre più acuta l'esigenza di applicare la legge sulla memoria anche per la gratitudine degli ebrei verso i gentili che si erano opposti alla soluzione finale. Fu lo stesso presidente del tribunale che aveva condannato a morte Eichmann, Moshe Landau, a insediare la Commissione dei Giusti. Landau volle al suo fianco Bejsky, che dal 1970 al 1995 ne fu presidente. Per commemorare i giusti tra le nazioni, venne scelto di piantare degli alberi di carrubo. Nacque così il Viale dei Giusti, che ben presto si sarebbe allargato nel giardino omonimo. Ma chi sono i giusti? Questo speciale tribunale del bene faticò molto a trovare una valutazione comune.
Il punto di partenza era: chi era un giusto? Un giusto era chi aveva salvato una vita, ecco. Ma poi il problema era: ma chi aveva salvato una vita lo aveva fatto per denaro o l'aveva fatto per un sentimento umanitario? Ma se uno era stato un nazista e aveva salvato una vita, poteva essere considerato un giusto. Allora su questo ci fu molta divisione, perché per esempio il giudice Moshe Landau non voleva dare il titolo di giusto proprio a Oskar Schindler, perché era stato un nazista convinto e anzi aveva usato il lavoro forzato degli ebrei ai suoi fini. Quello che invece Moscevesky sottolineò, che importante non era quello che eri stato prima, la tua etichetta, ma quello che tu avevi fatto. E allora introdusse il concetto della trasformazione. Se la persona è cambiata e ha fatto un gesto di bene, e allora è questo che conta, non quello che era prima.
Su ispirazione del giardino di Yad Vashem è nato a Milano il giardino dei giusti di tutto il mondo e da lì più di 150 altri giardini in Italia e nel mondo. Oltre a essere onorato al giardino di Milano, a Moscevesky è legata la giornata europea dei giusti che si celebra ogni anno il 6 marzo. Proprio nel giorno dell'anniversario della sua morte, avvenuta nel 2007 a Tel Aviv. Quale eredità ci lascia Moscevesky, il pescatore di perle?
Besky ha appunto introdotto due temi importantissimi: il tema della gratitudine nei confronti dei salvatori e poi il tema della responsabilità personale che si può trovare e ritracciare in ogni crimine contro l'umanità. E allora questo meccanismo della Commissione dei Giusti può essere applicato in modo universale.
Ma come raccogliere l'eredità di Besky?
I giusti non sono solo quelli del male estremo, ma sono anche le persone nelle nostre società democratiche che ogni volta che un essere umano viene umiliato hanno il coraggio di assumersi una responsabilità. Quindi è un discorso molto vasto ed è l'importanza dell'eredità morale di Moscevesky, perché ci ha permesso di pensare a tutte queste cose.
Avete ascoltato Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento logistico Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio. L'ospite di questa puntata è stato Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garivo e autore del libro edito da Mondadori, Il Tribunale del Bene. L'intervista a Moscevesky è tratta dal documentario Il Giudice dei Giusti, di Emanuele Ardisio e Gabriele Nissim.